Allora riprendiamo e buttiamoci nel gorgo. Questa prima citazione è dal codice Urbinate, ma dovete considerare, io farò queste poche letture che possiamo fare qui, abbiate pietà di me, cioè ho dovuto scegliere questo cammino in mezzo a migliaia di fogli, è chiaro che ogni foglio desiderava di essere, vado bene io, andavano bene tutti, insomma.
Se qualcuno volesse poi fisicamente consultare il codice atlantico, ce l'abbiamo visto tra i
Sì, gliel'ho detto,
gliel'ho
gliel'ho detto.
chiesto.
Ma basta anche andare in internet. Allora, cominciamo dal codice Urbinate citato da Arras, con un motto che Leonardo ha fatto suo, Ut poiesis pictura. È un motto di Orazio, no? Famoso. La poesia è come una pittura. A lui gli piaceva tanto, è ovvio. E qui la prima cosa che dice, c'è molto già chiara, dice la visione è il migliore ed è il più nobile di tutti i sensi, perché perdere la vista è essere privati della bellezza dell'universo, a somiglianza a un uomo infermo che viva in un sepolcro. E questa è una bella composizione detta bene. Il più nobile di tutti i sensi perché ci apre all'infinito, questo sta dicendo, ci apre alla bellezza dell'universo. Bellezza dell'universo non è mai banale estetica in lui, La bellezza dell'universo è anche fare le macchine, disegnarle nei particolari, cioè è un prendere fiato all'interno di quell'ora che è sovradimensionato, sovradimensionale, che non è né prima né poi né adesso, propriamente adesso, ma è trascorrente. È questo trascorrere la bellezza del mondo che noi possiamo contemplare perché abbiamo la vista. Ma adesso viene il punto. Scrive subito dopo. Non vedi che l'occhio abbraccia il mondo intero, la sua bellezza? L'occhio è maestro dell'astronomia, è autore della cosmografia. È consigliere e correttore di tutte le arti umane. Esso porta gli uomini nelle diverse parti del mondo. Voi capite che qui è soltanto non si può che essere tramortiti. Tramortiti già dall'inizio. Non vedi che l'occhio. Non vedi. Con quale occhio? Non vedi l'occhio. Non vedi tramite l'occhio. L'occhio che abbraccia il mondo intero, essendo una parte infima del mondo. E tu devi fermarti di fronte a queste immagini e non risolverla, non è da risolvere, non c'è una soluzione. Non puoi che dire così, non puoi che vedere così, e non puoi che avere occhi così. Ma poi quello che segue è straordinario, cioè l'occhio, questa cosa qui è l'occhio. Con la sua iride, eccetera, eccetera, è maestro dell'astronomia, è chiaro, è maestro della. Cominciano le arti minori, evoca tutte le arti minori, tutta la scienza è la visione dell'infinito che si incarna in questa cosa minima, paradossalmente umile, che è l'occhio. L'occhio è maestro dell'astronomia, è autore della cosmografia, già, dovevamo invitarlo per scommettere sulla geografia. Era un buon interlocutore, sì. Autore della cosmografia, consigliere e correttore di tutte le arti umane. Consigliere e correttore di tutte le arti umane. Anche questo te lo scrivere. Esso porta gli uomini nelle diverse parti del mondo. Questo sembra Humboldt, è fatto apposta per Humboldt. È il vedere, l'occhio, l'ansicht, la veduta, quella che ha portato Humboldt in giro per tutto il mondo a scoprire l'habitat del mondo, a scoprire la geografia, appunto. E continua. Esso, l'occhio, ha determinato l'altezza e la dimensione delle stelle. Sono sono questi sbalzi, no? Incredibili. Cioè, l'occhio, questa piccola umile cosa, diremo poi più avanti, ma sapete, la natura si è inventata l'occhio un sacco di volte, con gli insetti, con i mammiferi, cioè, con i pesci. C'è tanta natura che non ha occhio, che non ha vista. Ecco, è l'occhio che ha determinato l'altezza delle stelle, la dimensione delle stelle, ha permesso l'annunzio di avvenimenti futuri. Il sapere delle sabbie, diceva il nostro Tommaso. L'occhio è quello che prevede, cioè che può parlare del futuro a partire dalla sua visione presente e passata. Esso, esso ha permesso l'annuncio di avvenimenti futuri grazie al corso delle stelle. Esso ha costruito le architetture. Ecco l'ingegnere. Le prospettive. La divina pittura, e ci siamo. Questo è lui, no? Questo è tutto lui. La divina pittura. Cioè quell'infinito, quella bellezza dell'universo. Fornisce finestre al corpo umano, l'occhio, grazie alle quali contemplare e gioire della bellezza del mondo, rendendo accettabile la prigione del corpo, che senza questo potere sarebbe un tormento. Quindi è la storia evolutiva di questo corpo che quando esplode nell'occhio e nella vista, come dire, si rinfranca di tutto questo cammino, rende nobile tutto questo cammino, rende accettabile questo carcere, come diceva Platone, del corpo. Sono evidenti anche le influenze della cultura antica. In sostanza si potrebbe dire l'occhio, parafrasando Aristotele, come organo regio dell'aib. L'occhio è l'organo regio del corpo vivente, della lebendige Gegenwart. Sempre dal codice Urbinate. Alla visione, parliamo della visione, l'industria umana, vedete, sono quelli che sono sobbalzi. Alla visione dell'industria umana, cosa aspettate che aggiunga? Una cosa incredibile. Alla visione dell'industria umana deve la scoperta del fuoco. E quando mai gli sarebbe venuto a mettermi insieme la visione? Perché la scoperta del fuoco? Perché la scoperta del fuoco che restituisce all'occhio quello che le tenebre gli hanno sottratto. Allora, la visione, le tenebre, l'occhio, come il transito attraverso il quale la scoperta del fuoco che illumina la notte, sembra di leggere Pindaro, che illumina la notte e rende visibile l'invisibile. Ha aggiunto alla natura l'ornamento dell'agricoltura e il piacere dei giardini. Ecco, qui è dove si verifica proprio quello che diceva Labrizio, il ritmo. Il ritmo che tu devi riuscire a cavalcare, no? A stare su questo ritmo. È come sentire un'esecuzione di musica classica che continuamente cambia i tempi. Non è come la musica pop che è sempre lo stesso tempo, no? Nella musica classica ci sono i tempi che cambiano, no? E lui sta facendo questo, ragazzi. La visione, l'industria umana deve la scoperta del fuoco, che restituisce all'occhio quello che le tenebre gli hanno sottratto. Ha aggiunto alla natura l'ornamento dell'agricoltura, il piacere dei giardini. I giardini, l'agricoltura, il fuoco, la civiltà umana, la cultura umana. Noi tutti figli di Prometeo. In tre righe, in due righe e mezzo. E ancora, che cosa non è compito dell'occhio? Esso dispone gli uomini a est e a ovest. È l'occhio la geografia. È l'occhio che dice destra, sinistra, avanti, dietro, est, ovest. Ha inventato la navigazione e supera la natura. Ha inventato la navigazione. Questo, vedete, va per illuminazioni, no? Parla di una cosa, l'occhio che dispone gli uomini adesso, ormai inventa la navigazione. Cosa c'entra? Sono visioni, sono come frammenti di visione, no? Che si coagulano in un ritmo che è il pensiero immateriale di tutto ciò, che vive dentro tutto ciò, che circola dentro tutto ciò. Ha inventato la navigazione e supera la natura, le cui opere sono finite, a differenza delle opere che eseguono le mani sotto il governo dell'occhio, che sono infinite, come dimostra la pittura. Voi capite che c'è tutto qui, no? Qui abbiamo già incontrato Leonardo. Buongiorno, eccolo qui, no? Come dimostra la pittura nel rappresentare in modo fittizio un'infinità di forme, di animali, di elbe, di erbe, di alberi e di luoghi. Che stupore. Quindi provate a ripercorrere queste, sono 7 righe nella mia trascrizione, poi a stampa erano di meno. E cosa è compiuto dall'occhio? Dispone le persone, gli esseri, coloro che hanno occhi, cioè visioni, a est e a ovest. In questo modo si va per mare. Ma in questo modo anche si supera la natura, perché le opere dell'occhio sono governate e governano le mani. Sotto il governo dell'occhio sono infinite le cose che fanno le mani, e infinite sono poi le cose che fanno le mani, l'occhio e il fuoco, il quadro dell'occhio, della pittura, in cui tutto questo corre e si concentra, no? Tutto questo va nell'alveo della pittura, scienza universale. Scienza universale, che riassume tutte le altre. Questa bella d'erbe, famiglia d'animali, diceva Petrarca. Ecco, c'è una cosa che osserverei a margine, è molto modesta perché rispetto a queste cose qui poi uno si scoraggia, dice lasciamo perdere. Ma vorrei dire però che in qualche modo ci risolve un problema che abbiamo affrontato nel corso di questo cammino. La differenza, vi ricordate, tra strumento e macchina. Abbiamo molto lavorato sulla differenza tra strumento e macchina, cercando di venirne a capo, di capire perché l'intelligenza artificiale è una macchina, non è uno strumento. Beh, lui qui lo dice in maniera così chiara, perché in lui strumento e macchina sono organicamente connessi, non c'è mai stata la separazione, capite? Non c'è mai stata, non è accaduto Cartesio. Non c'è bisogno di Cartesio, dati alla pittura. Sono ancora organicamente connesse nella fondazione vivente dell'AIB, che è soglia delle decisioni. E in lui tutte queste cose sono paradossalmente prive di problema, no? Sono superate, non c'è il problema. È chiaro, è l'occhio, è chiaro, sono le mani, è chiaro, è il fuoco, che è uno strumento, certo, ma anche una macchina. Ma è chiaro che sono anche il mondo, diciamo così, della navigazione, il mondo della costruzione. Sono tutte macchine, sono tutti strumenti. Io vorrei dire così per intenderci, perché l'intero non è mai dimenticato. Perché l'intero è sempre all'opera qui, su questo foglio, su questo pezzettino di carta maledetta. È qui. Sta tutto qui. E sta tutto che esplode in infinitum. Passiamo adesso all'abbozzo di Proemio, questo è un testo molto famoso, l'abbozzo di Proemio del libro della pittura, che prendo dall'Abrizio. Infra gli studi delle naturali considerazioni, la luce diletta più i contemplanti. Allora, subito, è considerazioni naturali, cioè se tu vuoi parlare della natura, delle cose naturali, la prima cosa che devi prendere è quella che ti diletta di più, cioè la luce. Tutto è sotto il profilo della luce. E aggiunge, la prospettiva adunque è da essa preposta a tutte le traduzioni e a tutte le discipline umane, nel campo delle quali la luce, come linea radiosa, dà e modi delle dimostrazioni, nella quale si trova la gloria non tanto della matematica quanto della fisica, ornata co' fiori dell'una e dell'altra, come si degnerà il Signore, luce di ogni cosa, a illustrare me, trattatore della luce. Ma questo è un poema, è letteralmente un poema, di un respiro incredibile, no? E proviamo ad analizzarlo, è quasi un delitto. Quindi studiando la natura, le naturali considerazioni, quello che più diletta, attrae, piace, è la luce. È la luce che attrae i contemplanti. Quindi contemplare, guardare la natura, significa essere attratti dalla luce, essere nel diletto della luce, che quindi insegna la prospettiva. E qui abbiamo subito i capisaldi, no? La prospettiva, le cose stanno tutte in prospettiva alla luce della loro luminosità, come vedremo. La prospettiva è quindi preposta a tutte le discipline umane. Ma voi capite che se uno dice che la prospettiva è preposta, sta dicendo la frase fondamentale di Nietzsche, che tutto è interpretazione. Sta dicendo quello. Tutto è in prospettiva. Tutto è prospettico. Tutto è a partire da. Quindi attraverso una occhiata luminosa che mette in prospettiva e che quindi interpreta a partire da qui tutte le discipline umane, nel campo delle quali la luce è quella linea radiosa, è quel raggio di luce che dà i modi delle dimostrazioni. Cosa vuol dire che dà i modi delle dimostrazioni? Che quando tu dimostri un teorema matematico, un teorema logico aristotelico, in realtà metti in prospettiva e illumini, metti in prospettiva e dai luce, luce alle parole, luce alle connessioni, luce alle conseguenze. Cioè dimostrare vuol dire assumere le linee della luce come prospettive del cammino. E qui dice, non è tanto la matematica è una parte, quanto la fisica. In quanto la fisica l'una e l'altra cosa, la luce e la prospettiva. Così come io spero che mi illumini il Signore che mi dice queste parole, che mi fa dire queste parole, che mi consente di dire queste parole. Illustrare me, trattatore della luce. Vedete il precipizio. Stiamo parlando dell'universo mondo attraverso la luce e tutto precipita qui, su questo foglietto qui. Perché io sono l'ultimo raggio di questa illuminazione, a partire dalla quale si estende tutto il resto, la prospettiva di tutto il resto. Naturalmente se avessimo tempo qui dovremmo fermarci a studiare le teorie della luce del Medioevo, che sono formidabili, dovremmo studiare Roberto Grossa Testa, dovremmo studiare Ruggero Bacone, che fanno dipendere dal raggio luminoso tutto l'universo. E di questo si ricorda Dante Alighieri, no? Dante Alighieri cita appunto tutte e due implicitamente, perché il paradiso è un punto di luce che si estende all'infinito. È quel punto di luce che lui vede alla fine, no? Nella quale si illumina il tutto. Ogni cosa al suo posto, ogni cosa nella sua prospettiva, nella sua luminosità, nella sua grazia, ovviamente. No? Ma la cosa più fondamentale, formidabile, già l'abbiamo detta, ma ripetiamola, Leonardo non si sogna mai di separare la luce dallo sguardo. Non è che c'è la luce e poi c'è lo sguardo, c'è la luce e poi c'è l'occhio. Non separa il suolo dall'occhio. Cioè fa esattamente il contrario di quello che fa Galileo e tutta la fisica che ne deriva, rimuovere l'animale. Vi ricordate Galileo, no? Sicché rimosso l'animale, che vuol dire rimosso il corpo animale, allora secondo me le qualità secondarie, il colore, eccetera, eccetera, non sono reali. Reali sono soltanto quelle geometriche. Ecco, questo è spazzato via, è una fregnaccia qualsiasi. È veramente una disgrazia della scienza moderna. Perché la luce, lo sguardo, l'occhio sono la stessa cosa, sono alternanze, come dire, prospettiche del medesimo evento. E difatti dice: nessun evidente corpo può dagli umani occhi essere compreso e ben giudicato, se non per la varietà del campo dove gli estremi del suo corpo termineranno e confinano. Questo è difficile. E nessuna cosa, in quanto ha limitamenti dei suoi estremi, apparirà essere da essi divisa. Finiamolo, poi lo commentiamo. La Luna, per fare un esempio, la Luna, benché sia molto distante dal corpo del Sole, quando per l'eclissi si trovi fra gli occhi nostri e il Sole, perché se la Luna campeggia sopra il Sole, appare agli occhi umani congiunta e appiccicata con esso Sole. Questi sono i passi difficili di Galileo, di Leonardo. Allora, innanzitutto qui di che cosa sta parlando? Sta parlando dei confini dei corpi, i limiti dei corpi, i limiti della varietà dei corpi nella estremità del loro essere. Corpi terminati, corpi confinanti. Come si confinano i corpi? Come si separano e si uniscono i corpi? E allora nessuna cosa è distinta dall'altra, questo sta dicendo. Che è una visione incredibile, cioè non c'è un vuoto. Tutto è connesso ai limiti dei corpi che si toccano, che si congiungono, che si appiccicano, che si rinviano, che si reiterano. E allora prendi per esempio la Luna. Lo sappiamo che la Luna e il Sole sono molto distanti, lo sappiamo che la Terra, la Luna e il Sole sono molto distanti. Come lo sappiamo? L'abbiamo imparato prima, grazie all'occhio, alla luce, alla prospettiva, perché è l'occhio che ha creato l'astronomia, è l'occhio che ha creato la cosmografia, eccetera, eccetera. Sappiamo tutto questo, ma quando siamo di fronte all'eclissi, scopriamo la cosa più profonda che questo brano vuole dire. Che nell'eclissi la Luna è appiccicata al Sole. Cosa sta dicendo la Luna è appiccicata al Sole? Sta dicendo una cosa molto difficile, ragazzi. Sta dicendo che quando guarda l'occhio congiunge tutti i corpi. Questo sta dicendo, che l'occhio che guarda congiunge tutto ciò che è anche diviso, che è anche distinto, che è anche separato. Perché quando tu dici che è diviso, è distinto e separato, li stai congiungendo. Perché l'occhio è il punto di vista attraverso il quale tutto si unifica nella visione, tutto si unifica nella luce, tutto si unifica nella prospettiva. Tutto appunto è in prospettiva. A partire dall'occhio, quindi tutto è congiunto nella sua differenza, nella sua separatezza, nella sua separazione. Nessuna cosa in quanto lineamenti dei suoi estremi, nessuna cosa in quanto ai lineamenti dei suoi estremi apparirà essere da essi divisa, perché l'umano corpo li mette insieme. Perché l'umano corpo io vi vedo tutti separati, ma anche tutti appiccicati. Uno termina dove comincia l'altro. Uno termina esattamente dove comincia l'altro e quindi è in connessione con l'altro nella sua separatezza. E le arti umane sono questo gioco, no? Di alternanza. E adesso vediamo un brano formidabile, formidabile, che si intitola Della lingua. Ma ormai abbiamo capito la lezione, no? Che la lingua, questa, signori, questa è basta? No, signori, la lingua. Perché c'è differenza. Capite? Questo è. Tu rimani così, insomma. No, non c'è differenza, sono la stessa cosa. E vediamo come lui ci incammina in questa visione sconcertante, sconvolgente. Lo fa da quello scienziato che è, da quell'artigiano della della divisione dei corpi che lui è. Lui ha sezionato migliaia di corpi, ha sezionato migliaia di corpi. Quindi è, come dire, l'anatomia è una delle sue discipline preferite, l'anatomia. E dice, degli muscoli che muovono la lingua, nessun membro ha bisogno di tanto numero di muscoli quanto la lingua, delle quali ce ne 24 noti, senza gli altri che io ho trovati. E di tutti i membri che si muovono per moto volontario e di tutti i movimenti volontari. Questa eccede tutti gli altri, la lingua, nel numero dei movimenti. Quindi anzitutto studiamo i movimenti della lingua, che sono numerosissimi, sono più numerosi di qualunque altro corpo in movimento, di qualunque altro corpo, cioè sono più numerosi del Sole, della Luna, delle stelle. Sono più numerosi, sono molti di più. E se tu volessi dire che l'ufficio dell'occhio, il quale è di ricevere tutte le spezie delle infinite figure e colore degli obietti a lui antiposti, e l'odorato della infinita mistione degli odori, e l'orecchio dei suoni. Noi diremo che la lingua sente ancora lei, gli infiniti sapori, semplici e composti. Come si commenta una frase del genere? Veramente, cioè tutto è riconducibile al sapore, alla lingua. La lingua è messa in connessione con tutti gli infiniti saperi e sapori. È messa in connessione con gli odori, con i suoni. E cosa significa questo? Che la lingua, lo dico con termini moderni che traggo da un grande linguista moderno, la lingua è la radice dell'articulus. La lingua è l'articolazione originaria. E senza l'articolazione originaria non hai suoni, non hai odori, non hai calori, non hai. Perché tutti questi movimenti nei loro muscoli hanno nella lingua il loro fondamento e la loro possibilità. Nella lingua umana, che ha 24 muscoli noti, ma lui ne ha scoperti molti di più, non nella lingua di un cercopiteco, no, quella non è articolata. O se volete essere generosi, è minimamente articolata. Ma certamente non consente di dire i suoni, di dire gli odori, di dire i sapori, di dire le cose, di dire la luce. E allora continua così il nostro testo stupefacente, veramente incredibile. Considera bene come mediante il moto della lingua, con l'aiuto degli labbri e dei denti, la pronunciazione di tutti i suoni e i nomi delle cose ci sono note. Allora adesso si comincia a capire. Come ci sarebbero mai noti le cose e i nomi delle cose se non attraverso l'articolazione originaria della lingua, delle labbra, dei denti, della cavità, dei polmoni, delle quali, se tutti gli effetti di natura avessero nome, si attrarrebbero verso l'infinito insieme con le infinite cose che sono in atto e che sono in potenza di natura. Cioè, se tutte le cose della natura potessero avere nome, o se tutte le cose della natura avessero nome, perché abbiamo dato nome a tutte le cose della natura, allora se così fosse, la totalità di ciò che è, la totalità delle cose che sono, allora sarebbero, come dire, presenti a noi, si intenderebbero nella sua universalità. Con le infinite cose che sono in atto e che sono in potenza di natura si sarebbero nominate. Noi avremmo nominato tutte le cose che sono in atto nella natura e tutte le cose che sono in potenza, uso questi termini aristotelici, cioè tutto il reale e tutto il possibile. Il che vuol dire molto semplicemente, se rovesciamo la proposizione, che non c'è reale, non c'è possibile se non c'è la lingua. In un senso che è stupefacentemente letterale, che è coraggiosamente letterale, ma coraggiosamente, lui procede sereno, non ha nessun dubbio. E adesso dice delle cose che veramente sono memorabili. Quindi non in un solo, diciamo, l'infinito insieme delle infinite cose che sono in atto, che sono in potenza, di natura sarebbero nella lingua. Ma aggiunge, però, non in un solo linguaggio. Ah. Adesso si capisce, lingua e linguaggio non sono diversi, sono la stessa cosa. Quindi tutte le cose che la lingua può dire, attraverso l'infinità dei suoi muscoli, ma non in un solo linguaggio. Anzi, in moltissimi linguaggi, i quali ancora loro si estendono verso l'infinito, poiché al continuo si variano di secolo in secolo e di paese in paese, mediante la mistion dei popoli, che per genere e altri accidenti al continuo si mistano, e i medesimi linguaggi sono sottoposti alla oblivione e sono mortali come l'altro. Come le altre cose reali, create, diremo tali linguaggi essere stati e ancora dover essere di infinita varietà, mediante gli infiniti secoli che nell'infinito tempo si contengano. E qui veramente siamo. Questo era già arrivato a Rico, era già arrivato a Rousseau, era già arrivato a Forumbo, Tavile, Forumbo. Questa era già questa visione del linguaggio umano nella sua infinita complessità, nella sua infinita storia, nella sua infinita varietà, nella sua infinita caducità. Caducità che, quindi, attenzione, attenzione. È vero che la lingua di cui parla è la lingua che abbiamo in bocca, ma è vero che la lingua che abbiamo in bocca è l'articolazione originaria che rende possibili i linguaggi. Ma è anche vero che i linguaggi muoiono come la nostra lingua. E muoiono entrando nel buio, fuori della luce, in una eternità della lingua. Qui si sta parlando di una eternità perché fuori del tempo. È il presente eterno di ogni trapassare. Dice Labrizio e commenta da par suo. Dice questa pienezza. E potenza visionaria, e potenza fantastica, non è in antagonismo, non è antagonista alla ricerca scientifica. Ha ragione, eh? Purtroppo la povera Brice è stata poco ascoltata, o non quanto avrebbe meritato, soprattutto dai suoi colleghi scienziati. Sta dicendo, attenzione, questa potenza visionaria, questa fantasia, questa fantasticheria, le lingue del passato, la lingua che abbiamo in bocca, i muscoli della lingua sono 27, sono 32. Tutta questa potenza non è antagonista alla scienza, dice un'altra cosa rispetto alla scienza. Non esiste, scrive in Leonardo, un atteggiamento scientifico che sia in antitesi con la sua visione artistica e che la intralci e che la raffreddi. Egli esigeva, attenzione, che il pittore fosse universale. È la tesi di tutto il nostro cammino, no? Labrizio la capisce molto bene, cioè non stiamo dicendo una verità che contraddice la verità delle scienze, stiamo dicendo il fondamento in base al quale sono possibili tutte le scienze, nella loro caducità, tutte riassunte però in quella arte che abbiamo nominato prima come strumento regio del sapere, che è la pittura. Egli esigeva che il pittore fosse universale. Universale cosa vuol dire? Beh, vuol dire in concreto che si dedicasse a, come dire, anatomizzare i corpi, a contare i muscoli, a descrivere i nervi, come lui ha fatto. Era una delle arti tipiche del suo tempo, ma lui la illustrava in maniera molto efficace. Se tu devi dipingere una figura, un essere umano, comincia a dipingere lo scheletro. Quindi devi conoscere molto bene questo scheletro, devi averlo studiato nei suoi particolari, poi ci aggiungi la carne. Poi ci aggiungi gli atteggiamenti, vediamo, lo esemplifica tutto ciò. Questo è il pittore universale, è quello che sa tutto, che ha il sapere in cui si risolvono tutti i saperi, perché tutti i saperi sono appunto quella visione della luce che rende i corpi distinti e appiccicati e che consente appunto di misurarli, di fare tutto quello che le scienze fanno. Lo sguardo complessivo della scienza universale. Veniamo al figurare ora, al figurare. Dice Leonardo, questo è sempre citato in Brizio, questa mia dimostrazione basta figurare quello che ho detto fin qui, le dimostrazioni che ho dato sono sufficienti a fare la cosa fondamentale, che è figurare. Un teorema di fisica è un figurare, un teorema di chimica è un figurare, un discorso retorico è un figurare. Sono tutte figure di cui il pittore ha il segreto, perché ha l'articolazione originaria, sa da dove partono, sa verso dove si muovono. Questa dimostrazione basta figurare ed è tanto necessaria a buoni disegnatori quanto agli buoni grammatici, guardate che bravo. Questo va bene sia per i grammatici sia per i pittori, perché tutti articolano, tutti figurano, tutti prospettano, mettono in prospettiva, tutti, come diceva prima, dimostrano. Per la divazione dei vocali latini, per la divisione, dicevo, buoni grammatici, per la derivazione dei vocaboli latini, i grammatici sanno la derivazione, e lui sa la derivazione. Avete visto prima delle lingue? Perché male farai i muscoli delle figure nell'immovimento e delle azioni di tale figure chi non sa quali siano i muscoli che sono causa dei loro movimenti. Qui siamo proprio davvero di fronte a quella che si potrebbe chiamare l'anatomia leonardesca, l'anatomia di Leonardo. Chi non conosce i muscoli che sono in azione, ma voi capite, non dobbiamo essere banali, non conosce i muscoli, non è soltanto quello che fa la sezione. Chi non conosce i muscoli e chi non conosce le decisioni, chi non ha visto le previsioni, chi non ha visto le eredità, quindi non sa quali siano gli scopi di questi movimenti, non conosce gli scopi dei movimenti, non sa perché il capriolo si muove così, perché l'essere umano si muove così, perché la luna si muove così. Siamo di fronte ad una scienza universale di tutte le figure dell'orbis pictus. Quindi gli elementi macchinali, la ratio instrumentalis, la pratica meccanica in Leonardo è condotta alle dimostrazioni, diciamo così, basate sulla forza animale, sul corpo animale, sulla anatomia fondamentale, luce, prospettiva, corpo anatomico. Questo sarebbe molto interessante studiarlo sotto il profilo del soggetto. Cosa direbbe Artaud di questa anatomia? Questa anatomia che è la contraria, proprio il contrario dell'anatomia che combatte Artaud. Che è un'anatomia originaria, come dire, fondamentale. E tutto ciò si concentra in un'ultima lettura che faccio, che ha un titolo incredibile, Homo. Homo. Dopo tutto questo cammino arriviamo a noi, arriviamo al nostro precipizio. Dice quest'opera, la sua. Si deve principiare alla concezione dell'uomo. Tutta la mia opera Tutti i codici vinciani confluiscono nello scopo finale di dire cos'è l'uomo, di disegnare l'uomo, di figurare l'uomo, ma nella sua realtà luminosa e oscura. Quest'opera si deve principiare alla concezione dell'uomo. Poi, parla a se stesso, descrivi l'uomo cresciuto, descrivi la femmina a sua misura, e natura di complessione, e calore, e fisionomie. Di poi descrivi come gli è composta di vene, nervi, muscoli e ossa. Di poi figura in quattro storie, quattro universali casi degli uomini, cioè Letizia, con varianti di ridere, e figura la cagione del riso, pianto in vari modi, con la sua cagione, contenzione, con vari movimenti di uccisioni, fughe, paure, ferocità, ardimenti, suicidi, e tutte le cose appartenenti a simili casi. Di poi figura una fatica con tirare, spingere, portare, fermare, sostenere, simili cose. Di poi scrivi dell'attitudine del movimento, di poi della prospettiva e di poi per l'officio dell'occhio, l'officio dell'occhio e dell'udito. Dirai così di musica e di scrivi di tutti gli altri sensi. Una cosa inconcepibile, insomma, no? Cioè lui parte da questa anatomia fondamentale, poi la incarna, proprio come deve fare il pittore, no? Prima disegna la struttura fondamentale, le ossa, l'architettura di base, poi ci aggiungi la carne, poi lo metti in movimento, poi gli dai i sentimenti, poi gli dai le passioni, poi gli dai delle storie, poi gli dai delle vicende, poi gli dai delle decisioni, delle previsioni dell'uomo e della femmina. E poi attraverso tutte queste cose avrai la prospettiva per l'officio dell'occhio. Tutto questo culmina in quello da cui siamo partiti, l'occhio. Vi ricordate? Ho partito un'ora dall'occhio. Tutto culmina in fondo all'officio dell'occhio e dell'udito. E già perché aveva detto della lingua, dell'occhio, dell'orecchio, dell'udito, cioè della musica. Il ritmo, quello che Labrizio chiamava il ritmo, e di tutti gli altri sensi, cioè di qui vengono fuori i cinque sensi di Aristotele, il sesto senso e tutte dire, le superstizioni metafisiche che si sono incentrate su questi argomenti, sulla fisiologia, sull'anatomia scientificamente prive di pittura, diciamo così, che non comprendono la loro partecipazione universale, quello che, da cui siamo partiti. E guarda e figurati l'occhio, ma con che occhio mi figuro l'occhio? E appunto devo stare su questa soglia che è la soglia del pittore che rifà tutte le cose da capo nei loro infiniti e profondissimi congiungimenti e separazioni. Ecco, adesso io vorrei, accontentandoci di queste letture, fare qualche considerazione, non sono conclusioni, le conclusioni le facciamo la volta prossima, fare alcune riflessioni insieme su quello che diventa problematico forse a una prima vista. Non so se fare una pausa qui o dopo, un po' presto per fare una pausa, vero? Facciamo prima queste considerazioni, poi facciamo una pausa, facciamo magari un dialogo, facciamo così.
Tutto di grano, tutto di grano.
È in grembo a Giove.
Allora, aspetta, forse.
No, no, vabbè, cominciamo le considerazioni, possiamo anche interrompere la metà. Cominciamo queste riflessioni sulla scienza universale. È il nostro tema per tutto l'anno che ci interroga. Che cos'è questa scienza universale? Alla fine ci siamo fatti un'idea. Beh, evidentemente non è un sapere particolare. Certamente in ogni tempo ci sono delle scienze che sono trainanti le altre. Al tempo di Leonardo è certamente la scienza degli ingegneri, quella scienza che studiamo la volta scorsa, per la quale Ai testi si aggiungono le figure, anzi le figure sono più importanti dei testi, i testi sono un commento alle figure. E questa è una grande rivoluzione della cultura e della storia del sapere occidentale. È quella, come dire, cosa in più che costituisce la potenza degli occidentali quando vanno nelle Americhe. Le popolazioni amerindie dell'America, degli Stati Uniti, del Sud America, non sono incivili, sono civilissime, ma non hanno ingegneria, non hanno meccanica. Questa meccanica nasce per quello che abbiamo detto, perché i cristiani non sono più schiavi, eccetera, c'è tutta una serie di vicende, no, che ovviamente gli americani non potevano avere. E allora, certo, ci sono delle scienze che hanno maggiore peso in ogni tempo, e nel nostro tempo, fuori di dubbio, è l'informatica sulla quale dovremmo tornare a riflettere. A tornare a riflettere, perché l'informatica, dico solo questa cosa, poi ci torneremo, ha trasformato completamente la nostra geografia. È quello che abbiamo imparato quest'anno a McCree, dialogando con geografi, e non avendo ancora finito di dialogare con geografi, i quali ci hanno testimoniato, che lo sapessero o che non lo sapessero, che siano d'accordo o no, questo è tutto discutibile, ma hanno in certo modo testimoniato il fatto che non c'è più niente da scoprire nella Terra, che la geografia di Humboldt è finita, che la geografia che spazialmente si estende al pianeta Terra ha fatto tutto quello che doveva fare, più o meno, è tutto nobile, è tutto nelle mappe, è tutto mappato, è tutto trascritto. Humboldt ha vinto e nello stesso tempo è scomparso, nessuno più studia Humboldt oggi, non se ne fanno niente. Ma al posto di questo che cosa c'è? Capite, c'è occhio. In qualunque momento io posso sapere dove vado con la mia automobilina, dov'è la mia casina, vedo dall'alto la mia via, la mia strada, gli alberelli, la mia casetta. Dappertutto c'è questo occhio universale, questo sguardo verticale, per cui siamo tutti sotto questo occhio che ci accomuna, e senza il quale non c'è orientamento, non ci sapremmo muovere, o non possiamo più vivere senza questa rete realizzata della teologia universale, diciamo così, no? Ecco, è evidente che quando siamo a questi punti, è la scienza universale, che è l'informatica, è indispensabile, anche se non è la scienza universale, le manca qualcosa di fondamentale per essere la scienza universale. E probabilmente manca qualunque cosiddetta scienza universale, anche la pittura di Leonardo. Manca qualcosa che ancora non ci è chiaro. Ma certamente dovremmo tornare su questo e dire che sì, ci sono in ogni tempo delle scienze trainanti, più importanti, in questo senso universalizzanti. Ma quella che noi qui chiamiamo scienza universale alla fine non è un sapere, è uno stare nel sapere. E questo è un po' il risultato che io sottopongo alla vostra attenzione, alla vostra riflessione. La scienza universale è in cammino da sempre, e più che un sapere è una sapienza. È un modo di stare nel sapere, nei saperi, è un modo di frequentarli. E su questo Leonardo ci ha insegnato molte cose. Certo, non è che si può dire quindi il pittore è un sapere universale. La pittura è diventata una metafora nelle parole, è chiaro. Ma anche la fisica è una metafora, ma anche l'informatica è una metafora. Allora, lo stare consapevolmente in questo sapere di metafore, che è il sapere, perché la divisione, diciamo così, delle arti minori e maggiori non c'è più, non ha più ragione d'essere, sono tutte minori, sono tutte potenti, sono tutte acquisenti, cioè oggettive, universalizzanti. La loro unità è appunto questo sguardo complessivo che stiamo forse cominciando a nutrire qui. Quindi la sapienza di cui parliamo è la fisionomia di una scienza indispensabile nel suo tempo, ma non esaustiva, che non esaurisce il suo tempo. È in questo senso che siamo partiti da Humboldt, dalla sua geografia, dalla sua capacità mirabile di unire saperi scientifici, saperi umanistici, saperi tecnologici, descrizione e figura, disegno e racconto. Oggi la specialità scientifica è in pieno fiore, molto lontana dalle prospettive dell'Ansicht di von Humboldt. E io direi, se siamo d'accordo, non c'è motivo di, come dire, di dolersene. Perché mai mi dovrei dolere della potenza della fisica, della potenza della chimica? Meno male che c'è. E meno male che va avanti, che prosegue. Non abbiamo più nessun motivo, diciamo così, di dolerci della separazione dei saperi, come faceva Dilthey, abbiamo studiato a suo tempo come risolvere la differenza tra comprendere e spiegare. No, siamo andati al di là di questo orizzonte. Perché i saperi particolari nascono e si sviluppano per la natura degli strumenti, per la natura materiale degli strumenti, delle macchine, che promuovono una universalità oggettiva, dicevo poco fa, che è proprio di coloro che imparano a usare gli strumenti. Uno deve imparare a usare quella farina lì, per mia sventura. E se no non vive in questo tempo, non può vivere senza. C'è poco da fare, non può vivere senza, deve assoggettarsi a questa universalità oggettiva. Ma la grande lezione che abbiamo appreso da questa incursione in Leonardo, la straordinaria lezione di questi frammenti che abbiamo letto, è che tutta questa oggettività fatta di cose del mondo, strumenti, macchine, non è separata dall'Leib. Non è separata dal corpo vivente come le vendiche Gegenwart e come supporto del mondo e supporto nel mondo. E questo si comincia a delineare, perché si comincia a vedere questa nuova soggetto, questo nuovo soggetto, se si può dire, questo nuovo supporto. Il tema delle due culture è inattuale, ma la formazione dello sguardo necessario in questo tempo, questo no, questo è il punto sovrano. Non abbiamo più due culture, ne abbiamo una sola potentissima che si diffonde su tutta la terra, che si diffonde e si impone ovunque la sua universalità oggettiva, il suo sguardo che non si può cancellare, che c'è anche quando non lo vedo, che lui mi vede e io mi vedo attraverso di lui. Certo, ma come si sta in questa sapienza? Con che formazione, con quale comprensione, con quale esercizio? C'è una cogenza della formazione nel tempo della intelligenza artificiale, dello STEM, eccetera, della sua potenza universalizzante, della rete. Non abbiamo la benché minima idea di come fare questa formazione, eh? Credo che dobbiamo essere umili e modesti. Stiamo dicendo che ne abbiamo un gran bisogno, ma non abbiamo molta idea di come si fa. Innanzitutto, però, è importante che capiamo certe cose, che liberiamo la mente da certi crampi, come diceva bene Wittgenstein, ci sono dei crampi mentali, da certi paradossi che ci perseguitano da secoli. E allora provo a dire così. Dobbiamo comprendere l'urgenza di capire come si passa dall'isolamento funzionale organico all'isolamento verbale, dall'isolamento funzionale organico all'isolamento verbale. Cosa voglio dire? Voglio dire che se faccio così, un qualunque gesto, è questa funzione il mio gesto, no? Il corpo è vivo in questa funzione, non è vivo altrove, se no è morto. Il cadavere non ha più nessuna funzione, infatti. No, c'è un isolamento funzionale della mano, c'è un isolamento funzionale del braccio, c'è un isolamento funzionale dell'occhio che segue il tutto, lo mette in prospettiva e che cerca di non andare per rane, ma di prendere la cosa che vuole prendere. Lo vedete l'isolamento funzionale? Come da questo corpo vivente organico unitario, unitario perché lo diciamo noi così, ma insomma, che è tutto qui nella lebendige Gegenwart. Ma non è mai nella lebendige Gegenwart come un cadavere. Come un morto, sta sempre facendo qualcosa, l'ha detto Leonardo benissimo, no? Sta sempre facendo qualcosa. Se tu fai l'uomo e la femmina, poi devi fare le loro storie. Che cosa fanno se sono allegri, se sono tristi, se corrono, se stanno fermi? E quindi continuamente il corpo vivente, la lebendige Gegenwart, che ognuno di noi è, essendo venuto al mondo, è in un isolamento funzionale di quel che sta facendo. Compreso nulla, perché è difficilissimo non fare niente. Ci vuole una grande attenzione per riuscire a fare niente. Allora, il primo isolamento funzionale appartiene al corpo, all'aiva, quello che Leonardo non dimentica mai, che non rimuove mai come fa Galileo, non lo rimuove mai, è sempre lì, è sempre l'occhio. Si parla dell'occhio, si parla della lingua, dei denti. Ma non della lingua dei denti come li vede l'anatomista, ma della lingua dei denti in azione, in funzione. E quando Leonardo si mette ad anatomizzare, lo fa per restituire la funzione. Questo restituire la funzione è dipingere, appunto, no? Dipingere l'uomo che sta facendo quella cosa, che ha questo aspetto, che ha quell'altro, eccetera, eccetera. Allora abbiamo un primo isolamento funzionale organico. Adesso forse si capisce questa espressione che sto usando. E poi c'è un secondo livello, importantissimo, l'isolamento verbale. L'isolamento verbale. Diciamo così, la funzione evidenzia l'organo a partire dall'intero. Usando categorie che usiamo in altri corsi, si evidenzia il bios a partire dalla zoè. Il bios è ogni corpo individuale che noi siamo e la zoè è la vita universale che è in tutti i corpi particolari. Quindi la funzione evidenzia l'organo a partire dall'intero. Poi si stratifica. Si stratifica perché viene trascritta. Questo è un punto fondamentale, capite? Il bambino appena nato, di poche settimane o di pochi giorni, pochi mesi, ha già il suo live esosomatico, no? È già capace di afferrare con le manine, di orientare con lo sguardo. Sa già fare tutte queste cose, cioè mettendo in opera la funzione che è implicita nel suo corpo, che ha ereditato da una storia sterminata, ma non può ancora dire occhio, non può ancora dire bocca, non può ancora dire se stesso. Non ha ancora trascritto le funzioni operative dell'AIB nel sapere della parola. Nel sapere articolante dei nomi. E sappiamo benissimo che questo accade attraverso il commercio sociale con gli altri viventi, anzitutto quelli della sua specie. È così che cominciamo a poter dire foresta e a intenderci quando io dico foresta, fuoco. Prima c'è stato semplicemente il fuoco che siamo tutti scappati. Poi, come dire, ce lo siamo detto. Cosa vuol dire ce lo siamo detto? Abbiamo articolato la lingua, ce l'ha spiegato molto bene Leonardo. Abbiamo articolato con i suoi muscoli, che sono il dispositivo di cui disponiamo. Attraverso questa articolazione noi abbiamo un po' alla volta condiviso dei lemmi, condiviso dei frammenti, delle sillabe, delle espressioni, che sono più musicali forse che non verbali in senso proprio, no? Fuoco, casa. È questo che possiamo immaginare, no? Che un po' alla volta trascrive, 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 trascrive. Tutta quell'attività globale, funzionale, originaria diventa una nomenclatura. Gli occhi, la bocca, la lingua, il linguaggio. Ora, voi vedete la differenza fondamentale. Nell'isolamento funzionale, nell'isolamento del braccio, della mano, opera tutto intero l'insieme. Nell'isolamento verbale, che è una delle sue forze, delle sue potenze, ma è anche uno dei suoi problemi. Questa unità funzionale, questo intero funzionale, si nasconde, non c'è più, sta zitto. Anzi, coltiva e alleva una superstizione, la superstizione di tutte le superstizioni che quando le dice uno scienziato ti dice se sei matto. E tu gli stai semplicemente dicendo, come me capita una volta per il mio sventura, il cervello non esiste. E certo, povero uomo come voi che capisca, lui è il prodotto dell'isolamento verbale, non lo sa. E naturalmente ti dice, sì, adesso ti spacco la testa, vedrai che lo vedi. E ha le sue buone ragioni, naturalmente, no? Il punto appunto è che nell'isolamento verbale viene perso il senso dell'insieme e viene acquistato la potenza però della nominazione, dell'evocazione, del dire in assenza, dell'immaginazione, della figura. Perché anche tutta la storia della figura nasce di qui. Non ci sono pittori tra gli analfabeti, è ovvio. Allora abbiamo una trascrizione verbale isolante e se la capiamo bene, finalmente ci risolve un enigma degli enigmi, ci rende possibile di guardare con lucidità, finalmente, capendo la scienza non è in grado di spiegare se stessa, ma noi sì, noi adesso glielo possiamo spiegare questo che fa e perché è così efficace, perché è così importante, perché è così utile. E io facevo prima, lo riprendo, l'esempio della cataratta all'occhio, per esempio, o del cuore. Tu vai dall'ottico e ti fai operare di cataratta, come a
No,
me è
per me è
successo.
l'oculista.
Dall'oculista, sì, l'ottico è imprudente. Vai dall'oculista e gli dici, signor oculista, sono vecchio, ci vedo male. E lui dice, è la cataratta, adesso te la levo. E oh, lo fa. E devo dire anche senza grandi problemi, non soffri un granché, è una cosa molto semplice. Ma come fa? Come cacchio fa a prendere un pezzo, tirarlo fuori e magari anche a sostituirlo con un altro perché si può arrivare a sostituirlo con altre cose? Ma pensate che quello che abbiamo di fronte è una, come dire, separazione verbale, cosa dopo cosa, parola dopo parola. Quindi, per ovviamente l'oculista dentro l'occhio ci sono 20.000 cose, 20.000 parole. Ma lui, come dire, si dimentica, non è a far suo sapere, che quelle 20.000 cose sono il prodotto di un infinito cammino di nominazione, che ha separato, 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 tagliato, tagliato, tagliato. Lui semplicemente le rimette insieme, all'indietro. Fa all'indietro quello che la natura, per dire così, ha fatto in avanti, quello che la cultura ha fatto in avanti. E naturalmente ha successo, e perché non dovrebbe avere successo? È come chiedersi perché la matematica ha successo, ma perché quando mi giro con lo sguardo non ho successo? Se uno mi dice guarda adesso, io guardo di qua, è andata bene, non ho fatto questo. E allora perché dovrei stupirmi? Ma questo rimettere insieme, voi capite, è un rimettere insieme il separato, il dissolto, rimettere insieme quello che da solo non c'è. C'è solo in questa connessione. Si potrebbe ricordare qui la grande dimostrazione del grande Tommaso, la dimostrazione di Dio attraverso le cause infinite, no? E sì, perché le cose tornano, no? E allora, Lui torna indietro, riappiccica quello che ha separato senza sapere di averlo separato, e ha successo, ma non mi ridarà mai il signor Sini che è entrato lì, che ha detto: io ti vedo poco, non mi dà una mano. Quello è morto, è finito, è passato. Quello non lo resuscita nessuno, perché quello è quell'intero che in ogni istante è all'opera, in ogni istante si vanifica in sé, precipita nel gorgo. Allora è assolutamente normale, è la stessa cosa che noi possiamo arrivare a pensare che ridaremo la vista ai ciechi. E perché no? Ma non costruiremo i ciechi. I ciechi sono venuti da un'altra storia, sono venuti da un'altra vicenda che non può essere ridotta a un sapere, perché è la condizione di tutti i saperi, è il luogo di tutti i saperi. E allora ecco la macchina di terra, come diceva Cartesio, no? La macchina di terra. Lui diceva manca di anima, si rendeva conto, no? Cioè, noi diremmo manca di vita. Ma intendiamoci, la sua differenza res cogitans e res existentia è una trascrizione verbale in una macchina. Adesso cominciamo a capire, ah, che bello, quando è bello capire. È una gioia finire la vita avendo capito qualcosa, o presumendo di aver capito qualcosa. E quello che stavo dicendo di San Tommaso, poi ci fermiamo. La dimostrazione dell'esistenza di Dio, ex contingentia, ex causa ed effetto, e diceva una cosa assolutamente, come dire, comprensibile. La scienza spiega tutto per cause ed effetti. Questo effetto è l'effetto di questa causa. Eh già, ma guarda caso, questa causa è l'effetto di quest'altra causa, che è l'effetto di quest'altra causa, cioè non spiega niente. Ma non è che non spiega niente perché è impotente. Non spiega niente perché il presupposto non è da spiegare. Il presupposto è da dispiegare. Vabbè, lui lo chiama Dio, non trova le sue ragioni. Noi qui l'abbiamo chiamato le bendiche ghiere, perché è mica molto diverso. Abbiamo parlato appunto di una situazione nella quale il mondo è lo spettacolo dell'occhio e l'occhio è lo spettacolo nel mondo. E allora in questo senso, se noi comprendiamo come il successo dell'isolamento funzionale si trasmette in quella scrittura delle scritture, che è l'isolamento verbale, e come questo però costituisce il pregiudizio, quello che ha messo in luce molto bene anche Deleuze, tra l'altro, il pregiudizio delle parole, la convinzione che ci siano delle cose che corrispondano alle parole. No, diciamo che conviene fare così, conviene intendersi quando gridiamo al fuoco. Un'altra cosa è dire che c'è il fuoco. Il fuoco c'è in questa ricostruzione, possiamo anche andare indietro e dire ci vuole l'acqua, ci vogliono i pompieri, eccetera, eccetera, eccetera. Possiamo arrestarci qui, eh? Sì, possiamo arrestarci qui. Poi ci sono ancora quattro cose che vi dico dopo. Ma giusto quattro. La prossima volta invece tireremo le somme. Non ho idea di come faremo. Lo faremo.